la questione dell'economia fondamentale, della quale chiaramente parlerei
con gran gioia se l'argomento, insomma, pensate che possa essere rilevante. Invece, come mi pareva che avessimo preventivato, avevo sostanzialmente focalizzato l'attenzione su una certa lettura della trasformazione
certo.
delle disuguaglianze. Ecco, quindi all'esito della quale forse, diciamo, se resta un po' di margine di tempo, posso anche provare a introdurre, insomma, questo costrutto di economia fondamentale e vedere in che modo può offrire, volendo, anche qualche base per un programma di azione politica. Quindi, non so, se siete d'accordo, mantengo questa impostazione, altrimenti se avete un'urgenza, come dire, di ascoltare che cos'è l'economia fondamentale, dando per supposto che il discorso delle disuguaglianze lo possiamo dare per acquisito oppure lo possiamo sviluppare in un altro momento, ditemelo perché
Oh, no,
vi
no, non c'è
pongo
problema. Beh,
direttamente sul tavolo
qualche
l'oggetto economia
spiegazione però sì.
fondamentale.
Qualche
Beh, alla
spiegazione sul
fine ha detto
concetto
che.
dell'economia fondamentale.
Sì,
Allora,
va
sì,
bene, senz'altro.
alla fine il concetto è
Va
quello.
bene. Allora, le disuguaglianze. Bene.
Però tu mi avevi detto di leggere il capitolo quinto, io non l'ho letto. Va
Dai, facciamo.
bene,
Più tardi ti faccio vedere cos'è l'economia fondamentale. È semplicissimo, è semplicissimo. È persino banale. Dunque, le disuguaglianze, innanzitutto constatiamo che finalmente sono diventate un oggetto di attenzione per le scienze sociali, perché per decenni, come sociologi, forse anche come economisti, ci siamo occupati sostanzialmente della povertà, ma della disuguaglianza ci siamo occupati poco. Tant'è che sappiamo un sacco di cose sui poveri, pur non essendo ancora riusciti a fare nulla per i poveri, e invece non sappiamo niente sui ricchi, e in particolare sui super ricchi. Fortunatamente da qualche anno, diciamo, l'attenzione alle scienze sociali si è venuta puntando sulle disuguaglianze in quanto tali, quindi non sulla povertà in sé per sé, e anche sulle elite. L'interesse per le elite in Europa era praticamente scomparso. Forse non è mai stato molto nutrito in realtà. Negli Stati Uniti sì, perché dopo lo studio di Mills, chiaramente siamo agli anni 50, comunque si è sempre mantenuto, benché secondario, un filone di studio sulle elite, che negli ultimi anni ha anche ripreso una certa consistenza. Però dobbiamo registrare che anche in Europa, fortunatamente, gli studi sulle elite stanno riprendendo quota in qualche modo. E anzi, ho il piacere di annunciarvi che tra qualche giorno, ammesso che non sia già uscito, tra qualche giorno esce una sezione monografica della rivista sociologica, la rivista del Mulino, che però è a libero accesso online, che abbiamo curato insieme, ho curato io insieme a Filippo Barbera e José Dañez, sugli studi, sostanzialmente raccoglie alcuni studi europei estremamente interessanti a mio modo di vedere sulle elite. Quindi sono 4-5 studi veramente di grandissimo valore. E che naturalmente non vi propongo come un panorama esauriente sulla questione dell'elite, ma come un esempio di come anche in Europa l'attenzione per le elite politiche e soprattutto economiche si vada riaccendendo. Come ce lo spieghiamo che stia riprendendo questo interesse per le disuguaglianze? Beh, innanzitutto probabilmente perché si è constatato che le disuguaglianze hanno una responsabilità nell'instabilità economica e quindi nella produzione di processi di ciclicità e quindi di crisi. Quindi Milanovic, per esempio, è uno degli autori più seguiti sul punto, dice che probabilmente la causa principale del collasso finanziario globale del 2008 è stato proprio un eccessivo livello di disuguaglianza, quindi una cattiva distribuzione delle risorse. Inoltre, alcuni rapporti diventati particolarmente noti, come quello di Oxfam del 2015, sono stati anche in grado di porre la questione delle disuguaglianze in maniera fortemente, come dire, impattante sull'opinione pubblica, no? Ha un po' segnato la strada questo rapporto di Oxfam che dice l'1% della popolazione più ricca del pianeta possiede un ammontare di ricchezza pari a quello del rimanente 99%. Come dire, è un dato tanto obiettivamente corretto quanto facile da ricordare, quanto pregnante proprio sul piano simbolico. Tutto questo naturalmente aiuta a mettere a tema questa problematica. Fra l'altro sembra sempre più evidente che appunto le dinamiche della disuguaglianza correnti sono riconducibili ai processi di arricchimento dei cosiddetti superricchi, cioè alle specifiche modalità attraverso le quali questo processo di arricchimento si produce. Parliamo di extraprofitti, parliamo di rendite finanziarie, parliamo di remunerazioni strepitosamente alte, che non soltanto risultano ingiustificabili sulla base, insomma, di qualsivoglia principio, qualsivoglia idea di merito, ma sono anche per lo più il risultato o addirittura un incentivo premiale per operazioni di accumulazione che sono in se stesse lesive della capacità di un sistema economico di generare valore. Cioè queste super remunerazioni sono super remunerazioni che premiano, manovre economiche di per sé distruttive rispetto all'economia cosiddetta reale. Quindi diciamo che l'argomentazione neoclassica, secondo la quale le disuguaglianze sono funzionali all'incentivazione di comportamenti meritevoli, sostanzialmente non regge più. Cioè è diventato evidente che i superricchi sono superricchi sulla base di un privilegio, privilegio che per di più corrode le basi della prosperità collettiva. È diventato talmente forte questa attenzione che evidentemente è entrata anche nell'attenzione, diciamo, della comunità cattolica, no? Pensate alla Laudato Si' di Bergoglio, che in realtà il cui tema fondamentale è il cambiamento climatico, ma appunto l'attenzione del pontefice viene rivolta proprio essenzialmente al ruolo che hanno i processi di estrazione di valore, potremmo dire con un termine caro a Gallino, no? Nella produzione anche di queste. Insomma, appunto, della trasformazione del clima. Processi di arricchimento fortemente squilibrati, si dice. Quindi, insomma, la questione entra anche all'attenzione dei cattolici. Qui su cosa mi soffermo? Mi soffermo almeno una parte di un quadro esplicativo della nuova struttura della disuguaglianza, insistendo su un'ipotesi specifica, benché sia un'ipotesi di portata molto ampia. Ovviamente i fenomeni sociali non sono mai lineari, non sono mai monocausali, e quindi, benché appunto sia molto ampia e molto comprensiva l'ipotesi che vi propongo, non esclude che siano possibili anche ipotesi concorrenti. Va bene? Quindi osservo una parte del fenomeno, fermo restando che il fenomeno può essere spiegato anche a partire da altri rapporti causali o di condizionamento. Quindi proporrò una certa lettura, diciamo, delle cause, per dirla molto semplicemente, delle disuguaglianze. Non mi soffermerò invece sugli effetti delle disuguaglianze, questione che pure sarebbe estremamente interessante e anche urgente, perché ormai sono registrate anche nei cosiddetti paesi sviluppati tendenze addirittura a una regressione delle aspettative di vita. Sapete che l'anno scorso abbiamo registrato in Italia la prima riduzione dopo decenni delle aspettative di vita, un indice estremamente grave, perché appunto indica un vero e proprio crollo della qualità della vita per un numero crescente di persone, no? L'Osservatorio sulla Salute inglese nel 2011 ha mostrato addirittura nel contesto urbano londinese che, se segui la linea già B della metropolitana, a ogni fermata la popolazione che è residente lì ha un'aspettativa di vita di 6 mesi inferiore a quella residente verso il centro. Quindi parliamo davvero di disuguaglianze che hanno un'incidenza diretta proprio sulle condizioni materiali di vita, no? Inoltre vi devo avvertire che mi soffermo principalmente sul caso italiano. Chiaramente stiamo parlando di fenomeni tutti quanti di scala transnazionale, però credo che sia importante anche focalizzarsi sulle specificità nazionali, sapendo peraltro che in una certa misura possono essere ritenute esemplificative di andamenti che sono invece transnazionali. Quindi non mi occupo delle disuguaglianze di scala internazionale, cioè nel confronto fra paesi diversi, ma mi occupo soltanto delle disuguaglianze interne, e in particolare, ripeto, del caso italiano. Infine, l'avvertenza più importante di tutte è che io non sono un economista, quindi non sono un sociologo, per di più di formazione giuridica, e la mia conoscenza di questo fenomeno è sostanzialmente inversa rispetto a quella che solitamente hanno gli economisti, i quali partono dai dati appunto sulla distribuzione del reddito e poi vanno alla ricerca di possibili indicazioni. La mia esperienza invece di studio su queste cose è assolutamente inversa, cioè ho iniziato a studiare le trasformazioni del lavoro e del diritto del lavoro, ho capito poi che per comprendere queste trasformazioni dovevo comprendere i processi di finanziarizzazione delle imprese. Per capire i processi di finanziarizzazione delle imprese ho capito che dovevo capire un minimo di basi concettuali della contabilità aziendale. E così infine, constatando che proprio nella contabilità aziendale, nelle strutture fondamentali della contabilità aziendale, c'è, come dire, una radice cognitiva della trasformazione profonda del capitalismo contemporaneo, cioè il passaggio da un'economia del reddito a un'economia del patrimonio, da un'economia della produzione di reddito a un'economia dell'accumulazione, dell'arricchimento, cioè dell'accumulazione patrimoniale, ho pensato appunto che questo percorso di ricerca mi potesse dare una chiave di lettura di quello che le statistiche sulla disuguaglianza stanno registrando. Però qui insomma mi comporterò un po' da economista, cioè il focus iniziale sarà sulle disuguaglianze e poi proverò a risalire appunto alla lettura di quelle che secondo me sono alcune condizioni che generano questo nuovo quadro appunto della disuguaglianza. Allora, alcune prime evidenze. Nei paesi cosiddetti avanzati, la dinamica più importante è stato l'aumento a livelli assolutamente inediti dei redditi più alti. Cioè, ci riferiamo ai redditi del 10% più ricco o dell'1% più ricco della popolazione. Questa evidenza evidentemente prelude già, no, a una nuova configurazione della disuguaglianza, no? Nella quale l'elemento trainante è proprio l'emersione di un ceto sempre più ristretto di persone ad alto ed altissimo, qualche volta incredibilmente alto reddito. Costoro non sono soltanto i beneficiari di un surplus di ricchezza, ma sono proprio i protagonisti, cioè gli attori fondamentali di questa trasformazione. Quindi il cuore dell'argomento che vi presento è proprio questo, cioè nel secondo Novecento le elite sono state coalizioni, gruppi, famiglie che si sono avvantaggiate più di altri, naturalmente, dentro processi di crescita guidati dalle elite stesse, dei quali però anche gli altri, anche le non elite, hanno in qualche misura goduto. La novità invece degli ultimi 30 anni è che l'arricchimento delle elite è passato attraverso l'impoverimento degli altri, va bene? E attraverso l'erosione delle basi del benessere collettivo. Cioè anche nei paesi cosiddetti sviluppati le elite hanno messo in campo e tuttora mettono in campo dei processi di accumulazione che possiamo definire estrattivi, non produttivi ma estrattivi. Questo grafico naturalmente vi fa vedere l'andamento, quindi del reddito della fascia dell'1% più ricco della popolazione in diversi paesi. Vedete che l'Italia insomma è discretamente avanti, no? In questa produzione di privilegio. Però questi dati ancora vi mostrano in particolare l'andamento della ricchezza, scusate, del reddito dello 0,1%, quindi dell'1 per 1000 più ricco. A sinistra vedete l'andamento italiano, a destra vedete quello statunitense come paragone. Naturalmente i valori sono molto diversi, passiamo in Italia da circa l'1,4% della ricchezza complessiva nell'1 per 1000 più ricco della popolazione alla fine degli anni 2000 circa il 3%. Negli Stati Uniti siamo proprio a percentuali decisamente superiori perché andiamo a sfiorare quasi il 10%, va bene? Quindi parliamo decisamente di un impatto diverso, però questo grafico vi fa notare una cosa importante, cioè questa tendenza inizia, è assolutamente parallela e inizia sostanzialmente nello stesso momento, cioè inizia all'inizio della stagione neoliberale. Va bene, quindi è un effetto assolutamente evidente e diretto della regolazione neoliberale dell'economia.
Scusa Angelo, è i valori assoluti o è la quota dei redditi
È
più
la
alti
quota
sul reddito?
dei redditi dell'1 per 1000 più alto dei redditi sul totale dei redditi.
Perfetto,
Va bene?
grazie.
C'è il mitico 80 come punto.
Sì, il mitico 80, vedete che in
È
Italia
successo qualcosa,
è certo,
diciamo.
sì. Beh, in Italia sappiamo, insomma, l'anno dei 40.000, no? Negli Stati Uniti l'anno di Reagan, nel 79, in Gran Bretagna l'anno della Thatcher, eccetera, eccetera. È storia che conosciamo bene, ma che vedremo tornare sistematicamente dentro questa ricostruzione, perché appunto la chiave di lettura che vi propongo è quella. Avviciniamoci ancora all'argomento attraverso un'altra evidenza, a mio modo di vedere, molto importante. Questi due grafici vi mostrano l'andamento della disuguaglianza nella distribuzione del reddito utilizzando il coefficiente di Gini, che diciamo, è lo strumento più diffuso e forse più attendibile in ultima analisi, no? Per misurare la disuguaglianza. La misurano in due momenti diversi, cioè la misurano sul reddito disponibile, cioè il reddito che resta alle famiglie dopo il prelievo fiscale, e sul reddito di mercato, cioè il reddito, per così dire, alla fonte, il reddito prima delle tasse, quello che scaturisce, possiamo dire, dai rapporti di produzione. Che cosa osserviamo? Beh, prima di tutto, guardando alla disuguaglianza del reddito disponibile, grafico a sinistra, notiamo che la disuguaglianza dal 1985 al 2010, che è il range appunto temporale a cui si riferiscono questi dati, è cresciuta notevolmente. L'indice di Gini sul reddito disponibile è cresciuto di circa il 10%. È un valore molto rilevante, soprattutto se teniamo conto del fatto che l'indice di Gini tende a sottostimare la disuguaglianza tanto più quanto più si assottiglia la fascia dei molto ricchi. E questo perché, appunto, questo dipende dal fatto che il segmento molto ristretto che si trova al vertice della scala tende a sfuggire al campionamento, quindi proprio perché ha dimensioni molto limitate. Più limitate sono queste dimensioni, quindi più è privilegiato questo gruppo, più è difficile riscontrarne l'impatto sulla disuguaglianza. Quindi l'indice di Gini probabilmente sottostima appunto questo andamento. Ad ogni modo, quello che è ancora più importante per la comprensione delle dinamiche della disuguaglianza, a mio modo di vedere, è il fatto che la disuguaglianza risulta cresciuta assai di più, parliamo addirittura di un aumento del 30% del valore dell'indice di Gini, se viene misurata rispetto ai redditi di mercato, quindi non sul reddito disponibile, ma sul reddito prima delle tasse. Questa evidenza ci dà un'indicazione molto importante, cioè ci dice che il problema non è radicato nella redistribuzione. Ben inteso, la redistribuzione di per sé non è sufficiente a ridurre le disuguaglianze del reddito, come vorrebbe l'articolo 3 della Costituzione, perché vedete che il reddito disponibile è comunque sempre più ineguale. Ma il dato centrale, a mio modo di vedere, è che il reddito di mercato diventa disuguale più del reddito disponibile. Questo significa appunto che il motore della disuguaglianza non è nella redistribuzione che non funziona. Ben inteso, non funziona la redistribuzione, non è sufficiente. Ma il vero motore della disuguaglianza è nella distribuzione del reddito alla fonte, cioè diciamo pure nei rapporti di produzione. Questo quindi è un primo indizio che ci suggerisce che appunto la radice della disuguaglianza oggi è da cercare nelle modalità di accumulazione e nel rapporto capitale-lavoro che esse appunto sottendono. Un'ulteriore evidenza in questo senso ci viene dalla misurazione di un altro versante della disuguaglianza, cioè l'andamento della disuguaglianza dei patrimoni delle famiglie. Fin qui abbiamo parlato di reddito, ma evidenze altrettanto importanti le troviamo se guardiamo invece alla distribuzione dei patrimoni. Qui vediamo un dato molto generale, degli andamenti si riferiscono agli Stati Uniti e all'Europa, tratto dal volume di Piketty che conoscete tutti probabilmente, e l'andamento della disuguaglianza patrimoniale negli USA e in Europa, quindi parliamo qua di stock di ricchezza, non di flussi, ci riferiamo quindi sostanzialmente a beni immobili e a patrimonio finanziario, al netto dei debiti naturalmente, e vediamo descritto da questo grafico l'andamento della quota di patrimoni detenuta dal decile e dal percentile più alti nella distribuzione del patrimonio. Osserviamo in particolare i dati dell'Europa, che sono le linee con i triangoli neri e con i quadrati neri, nei due grafici, quello più in alto si riferisce al decile superiore, quello più in basso si riferisce al percentile superiore, e notiamo quindi che rispetto agli altissimi livelli di disuguaglianza patrimoniale ottocenteschi, vedete questo grafico, parte dal 1810 addirittura, d'accordo, e poi arriva sino al 2010, notiamo che rispetto agli altissimi livelli di disuguaglianza patrimoniale ottocenteschi, le due guerre mondiali hanno inaugurato un lungo periodo di drastica riduzione della disuguaglianza patrimoniale, che però si interrompe bruscamente a partire dagli anni 70. Dagli anni 80 la disuguaglianza patrimoniale ricomincia ad aumentare anche notevolmente. Negli Stati Uniti è tornata addirittura ai livelli degli anni 30, quindi praticamente si sono rimangiati tutto il secondo dopoguerra. Ma anche in Europa non c'è male, perché l'aumento è molto consistente, cioè si è andati ben al di sopra dei livelli degli anni 70. Vedete che appunto si ricomincia appunto a salire questo tipo di disuguaglianza. La differenza fra i due contesti chiaramente è legata alla diversa composizione della ricchezza, perché in Europa 2/3 dei patrimoni sono costituiti da immobili e 1/3 invece da investimenti finanziari e dal valore delle imprese. Negli Stati Uniti invece è sostanzialmente l'inverso, cioè patrimoni finanziari e il valore delle imprese contano per circa il 60%. Quindi chiaramente, essendo maggiormente ineguale la distribuzione dei patrimoni finanziari e del valore delle imprese, pesa di più appunto, il tutto pesa di più appunto sulla disuguaglianza patrimoniale. È ovvio che l'aumento della disuguaglianza patrimoniale pone molti problemi, tra i quali pensate anche soltanto a quello della trasmissione intergenerazionale, appunto, di questo tipo di disuguaglianza, va bene? Perché tendenzialmente i patrimoni si trasmettono per via ereditaria. Anche la capacità di generare reddito si trasmette per via ereditaria, ma in maniera meno intrinsecamente necessaria, per così dire, no? I patrimoni davvero si ereditano. Quindi, se la ricchezza complessiva dipende sempre di più dalla ricchezza patrimoniale, quindi se l'economia complessivamente si va patrimonializzando, è sempre meno invece dalla ricchezza reddituale, dai flussi, accumulare reddito nell'arco di una vita sostanzialmente diventa non soltanto difficile, ma anche sostanzialmente inefficace rispetto alla possibilità di colmare il divario nelle condizioni materiali di esistenza, perché puoi guadagnare quanto vuoi, ma se sei povero patrimonialmente, comunque la tua condizione rimane quella di persona, relativamente deprivata. Allora, diciamo che con questo ci siamo avvicinati al punto che intendo tematizzare, cioè emerge già da queste prime evidenze con sufficiente chiarezza, mi sembra, il rapporto tra diseguaglianze e modalità di accumulazione. Cioè non è una questione redistributiva, ma è una questione distributiva. Riguarda la distribuzione del reddito, del patrimonio alla fonte. Ora, schematizzando, direi che questo rapporto si può, appunto, questo rapporto tra disuguaglianza e modalità di accumulazione si può esprimere in 3 punti essenziali. Il primo, direi, è il crescente potere del capitale sul lavoro. Il secondo è la diffusione dell'accumulazione finanziaria anche nelle imprese non finanziarie. Il terzo è quello che ho chiamato il processo di patrimonializzazione, cioè la concezione dell'accumulazione come puro arricchimento, come accumulazione di patrimonio e non come produzione di reddito. Considero invece assorbita sostanzialmente o assorbibile dentro la questione del potere del capitale sul lavoro anche un'altra questione rilevante, che è quella del cambiamento tecnologico. Anche il cambiamento tecnologico è molto impattante sulla disuguaglianza. Sia perché, insomma, per i noti effetti di sostituzione della manodopera, ma anche perché introduce dislivelli retributivi molto forti, no? Per esempio, Pianta e Tancioni nel 2008 hanno fatto una ricerca molto interessante sulle industrie manifatturiere di 10 paesi europei tra il 1994 e il 2001 e hanno mostrato che appunto la crescita reale dei salari per dipendente è stata meno della metà, pari a meno della metà di quella dei profitti, eh? Addirittura nei settori ad alta innovazione i profitti sono cresciuti dell'8%, che è un valore 3 volte superiore a quello dei salari. Cioè, più si introduce innovazione, più aumenta il dislivello tra reddito e salario. Va bene? Quindi l'innovazione non porta uguaglianza, porta disuguaglianza, a dispetto di quello che molto spesso si ritiene. È vero, spesso introduce degli aumenti salariali, ma l'aumento del profitto è decisamente più cospicuo, quindi la disuguaglianza comunque aumenta. Comunque questo tema dell'impatto della tecnologia è un tema, diciamo, assorbibile comunque dentro la questione del potere del capitale sul lavoro. Quindi, primo punto che andiamo a osservare, appunto, con ancora qualche riferimento quantitativo, puramente orientativo, la questione appunto della crescita del potere del capitale sul lavoro. Le prime evidenze delle quali ci dobbiamo fare carico, se vogliamo capire perché le disuguaglianze aumentano soprattutto alla fonte, come dicevo, riguardano appunto il trattamento del lavoro. Dall'inizio degli anni Ottanta si registra sostanzialmente il massacro della conflittualità, un vero e proprio massacro della conflittualità. Fatemi recuperare l'ordine. tra i miei appunti che sono andati, che è andato un po' disperso. Oh, questo è l'andamento delle ore uomo di lavoro cosiddette perse per sciopero. In quel grafico lì in alto a sinistra la linea più in basso è il numero di ore uomo di sciopero. Bene. Vedete molto chiaramente che dopo le punte dell'autunno caldo e dopo una stagione ancora molto calda negli anni, primi anni 70 soprattutto, con gli anni 80 c'è un vero e proprio tracollo, quindi si arriva agli anni 2000 con una conflittualità praticamente azzerata, almeno se misurata appunto come ore uomo di sciopero. Un andamento simile c'hanno le ore di assenza, chiaramente diminuiscono drasticamente dopo il 1980. Del pari declina la densità sindacale che vedete rappresentata nel grafico in alto a destra, no? La linea rossa è quella che rappresenta l'Italia, quella tratteggiata invece quella lì con i rombi e la media dei paesi OCSE. Quindi il valore della densità sindacale italiana è ancora relativamente alto, però naturalmente va declinando in maniera pressoché continua e ininterrotta. Il resto sostanzialmente ne consegue. Beh, qui in basso vedete una questione che anticipa delle cose che diremo dopo, cioè l'andamento dell'indice EPL, cioè l'indice di protezione del lavoro come misurato dall'OCSE. Chiaramente vedete un tracollo soprattutto a partire direi dal pacchetto Treu, dall'introduzione del lavoro interinale. Chiaramente non che prima non ci fossero state degli interventi proprio sulla struttura della regolazione giuridica del rapporto di lavoro, però questa è stata la prima misura che è stata fortemente registrata insomma dall'EPL. Dunque, dicevo, il resto sostanzialmente consegue da questa riduzione della conflittualità, no? Aumenta la quota di lavoro temporaneo. In Italia, appunto, vedete che superiamo la media OCSE intorno al 2004. Si inizia chiaramente negli anni 80, la crescita diventa sempre più forte negli anni 90 con l'avanzare delle cosiddette riforme. Naturalmente vi faccio notare che la temporaneità del lavoro è la base essenziale per l'indebolimento complessivo del sistema delle tutele del lavoro, perché la precarietà agisce sull'effettività dei diritti. Cioè un lavoratore e una lavoratrice possono essere formalmente titolari di diritti, ma la precarietà è un forte deterrente rispetto alla possibilità di farli valere, e non poter fare valere un diritto è esattamente uguale a non averlo, anzi certe volte è persino peggio. Questa perdita di potere incide immediatamente sulla condizione economica del lavoro. Se per esempio osserviamo l'andamento dei salari reali nel confronto con l'andamento della produttività, e dovete scusarmi se questo dato vi presento è di scala europea e non italiana, però l'evidenza è chiara, notiamo immediatamente che le retribuzioni, che sono la linea più verso il basso, no? Ecco, fatte 100 nel 1999, non stanno al passo con la produttività. Questo che cosa significa? Significa un impoverimento relativo del lavoro, cioè un restare indietro del lavoro rispetto al valore che il lavoro stesso produce. Va bene? No, i lavoratori non sono remunerati per quello che la loro forza lavoro produce. Ecco dunque l'incidenza di questo processo di indebolimento del lavoro sul piano della distribuzione della ricchezza alla fonte, come vi dicevo. Il dato più chiaro al quale possiamo fare riferimento per illustrare l'esito che questo processo produce sul piano della distribuzione del reddito, ripeto, alla fonte, è la quota delle retribuzioni sul prodotto interno lordo. Qui vedete rappresentate non soltanto la quota delle retribuzioni al lavoro dipendente, ma la quota delle retribuzioni al lavoro che comprende anche il lavoro autonomo, stima il lavoro autonomo. D'accordo? Quindi diciamo, la forza economica del lavoro in questo paese. Cosa notiamo? Notiamo che l'impoverimento del lavoro è davvero spaventoso, no? In Italia il picco massimo della ricchezza relativa del lavoro lo tocchiamo nel 1975, quando la quota delle retribuzioni sul prodotto interno lordo sfiora il 70%. Il livello resta alto sino a tutti gli anni 80, ma naturalmente dall'inizio del decennio 80 inizia appunto un tracollo, sino al minimo storico del 2007, alla vigilia del collasso finanziario, con il 53,5%, quindi parliamo di una perdita di 16-17 punti di prodotto interno lordo, cioè un vero disastro.
A un
Aumentano i redditi da bot, però anche quello incide sulla disuguaglianza, perché chiaramente l'accesso alla rendita finanziaria per le famiglie non è un accesso uguale. Ci sono famiglie che hanno maggiori capacità di accesso, maggiori capacità di gestione, e quindi gli esiti di quella cosiddetta finanziarizzazione delle famiglie, sarebbe interessante qui parlarne approfonditamente, ma non ho è un argomento rilevante, molto rilevante. Quello di cui possiamo essere certi è che abbiamo sviluppato pure in paper con Josel Dagnes questo aspetto, è che quel tipo di produzione di reddito per le famiglie è stato importante, ma comunque ha enfatizzato la disuguaglianza piuttosto che ridurla. Ecco insomma la radice del punto della disuguaglianza alla fonte, no? Cioè la disuguaglianza che si produce innanzitutto nei rapporti di produzione, prima ancora che negli interventi redistributivi che non funzionano. Ora, se questo è l'andamento dei redditi da lavoro, abbiamo già ricordato, l'ho ricordato all'inizio, quanto invece esplosiva sia stata la crescita dei redditi più alti. Da dove vengono redditi così alti? Ora, la letteratura che si occupa di questi processi, di processi di arricchimento, in testa a tutti metterei Atkinson e Piketty, che sono il maestro e l'allievo, sostiene che per comprendere questo fenomeno è essenziale guardare all'aumento delle retribuzioni dei top manager, anche perché poi sono le retribuzioni che spianano la strada all'aumento delle super retribuzioni in altri settori come lo spettacolo, lo sport, altri settori altamente finanziarizzati peraltro. Va bene? Cioè le retribuzioni dei top manager, diciamo, legittimano, danno la stura a questo processo di crescita esplosiva dei redditi, dei super redditi, dei redditi incredibilmente alti. Questo ci riporta appunto a una dimensione essenziale della trasformazione del capitalismo, cioè l'importanza della rendita finanziaria che entra a far parte di queste retribuzioni. Cioè, sono retribuzioni così alte perché una quota consistente di queste retribuzioni è quota, in realtà è rendita finanziaria. E questo chiaramente ci invita a riflettere sulla diffusione dell'accumulazione finanziaria, cioè sulla quello che chiamiamo finanziarizzazione. Do per scontato che tutti sappiamo di che cosa si tratta e che nell'essenziale condividiamo anche una spiegazione, per così dire, alla Righi, dei processi di finanziarizzazione come tendenze sostanzialmente fisiologiche, no? Nelle fasi di maturazione avanzata del capitalismo. Quindi non vi allungo con lunghe descrizioni, soltanto qualche punto di riferimento. Ecco, il settore finanziario, qui vediamo l'andamento del valore aggiunto del settore finanziario come percentuale del valore aggiunto di tutti i settori in diversi paesi OCSE, fra cui l'Italia. Parliamo quindi di banche, assicurazioni e simili. Il settore finanziario produceva il 15% del valore aggiunto complessivo nella seconda metà degli anni 70, arriva al 27% nella seconda metà degli anni 2000, quindi una crescita strepitosa. Correlativamente il settore industriale produceva il 31% del totale nella seconda metà degli anni 70, produce il 20% nella seconda metà degli anni 2000. Quindi un processo di deindustrializzazione che naturalmente ha pesato molto nei processi di redistribuzione perversa del reddito, no? Sia in Italia che altrove. Quindi in generale un processo appunto di aumento delle transazioni finanziarie e quindi un'importanza crescente dei settori finanziari. Però quello che forse ci interessa ancora di più è la penetrazione della logica dell'accumulazione finanziaria anche nelle imprese non finanziarie, cioè nelle imprese dovrebbero produrre maglioni, automobili, orologi, eccetera eccetera. Questo perché ci interessa, ve lo dico subito, ci interessa per due motivi essenziali. Il più immediato, ma non necessariamente il più importante, è che questa finanziarizzazione delle imprese non finanziarie comporta una crescita del reddito dei top manager e azionisti e invece una riduzione sistematica dei costi del lavoro. Quindi di per sé comporta un aumento, appunto un'incidenza forte sulle disuguaglianze. Il secondo motivo è che questo processo di finanziarizzazione porta in realtà una profonda ristrutturazione dei canoni di orientamento dell'azione economica. Cioè porta una trasformazione del modo stesso di concepire l'impresa, l'attività economica. Sono canoni questi, appunto, di canoni di accumulazione finanziaria che enfatizzano l'interesse degli investitori a ottenere il massimo rendimento possibile del capitale nel più breve tempo possibile e che però hanno una portata, come dicevo, distruttiva sulla capacità delle imprese di produrre valore, cioè di produrre prosperità. prosperità in qualche modo condivisa o condivisibile. Allora, qualche dato di riferimento che ci aiuta a comprendere l'entità del fenomeno anche in Italia, che tradizionalmente è ritenuta un paese scarsamente finanziarizzabile. Non è così come vedete, perché fra il 1974 e il 2002 i proventi finanziari delle imprese, che vedete rappresentati dalle linee rosse di questo grafico, parliamo delle imprese del campione Mediobanca, quindi parliamo della totalità delle grandi imprese italiane, più un campione rappresentativo delle imprese di medie dimensioni, i proventi finanziari passano da 2,5 milioni a 10 milioni di euro, si quadruplicano. Se li misuriamo in proporzione del margine operativo lordo, la linea azzurra in questo grafico, passiamo dal 16 al 29%, quindi un'incidenza sempre più forte appunto dei proventi finanziari rispetto al profitto che l'impresa, il profitto complessivo che l'impresa va generando. Va bene, un raddoppio. La quota poi cresce ancora negli anni successivi al 2002, che in questo grafico non sono rappresentati perché poi il campione Mediobanca in realtà cambia composizione e quindi diventa complicato ricostruire la continuità dei dati. Considerate comunque che negli USA, negli Stati Uniti, la quota di profitti finanziari sul margine operativo lordo è ancora più alta, la vedete con la linea verde di questo grafico, perché si passa dal 17% circa degli anni 70 al 50% del 2000, quindi una finanziarizzazione esplosiva delle imprese non finanziarie. Quindi questo significa che aumenta la propensione delle imprese non finanziarie a fare investimenti specificamente finanziari. Quindi il rapporto quantitativo tra il volume di investimenti finanziari e il volume di investimenti tecnici cambia drasticamente. Ancora nel campione Mediobanca, negli anni 70, il valore degli investimenti finanziari era circa il 20% del volume degli investimenti tecnici. Negli anni 2000 si arriva mediamente al 70%, cioè gli investimenti finanziari diventano quasi pari al volume degli investimenti tecnici. Però considerate che se isoliamo il dato delle imprese quotate, che è quello rappresentato dalla linea azzurra, il valore è molto più alto perché, soprattutto in coincidenza con alcuni periodi di boom delle borse, gli investimenti finanziari diventano pari a 3 o 4 volte gli investimenti tecnici, il che ci dimostra il fatto, appunto, che le imprese non finanziarie si comportano come attori dei mercati finanziari, cioè agiscono e cambiano strategie e muovono denaro sulla base dell'andamento dei mercati finanziari. Va bene? Diventano attori finanziari proprio in maniera, come dire, pura e semplice. Ora, come vi dicevo, via via che cresce la propensione delle imprese a questo tipo di accumulazione, cioè a fare soldi attraverso soldi e non soldi attraverso merce, cresce anche la loro inclinazione alla riduzione dei costi fissi e quindi anche alla riduzione dei costi del lavoro. Questo grafico che vedete qui ci rappresenta ancora sul campione Mediobanca questa relazione inversa tra andamento appunto della propensione finanziaria, all'accumulazione finanziaria delle imprese, espressa qui come rapporto tra proventi finanziari e valore aggiunto, e il numero dei dipendenti, cioè via via che l'impresa si finanzierizza, d'accordo? Via via che produce proventi finanziari, via via che investe sul piano finanziario, tende a ridurre invece il numero dei propri dipendenti. Lo vedete. Quindi il rapporto tra proventi finanziari e valore aggiunto si triplica, no? In quest'arco di tempo, passando dal 5 al 15%. Il numero dei dipendenti si dimezza nello stesso campione, parliamo delle stesse imprese, passando da 1,5 milioni a 750 mila. D'accordo? Un dimezzamento della forza lavoro. All'inverso, quello che aumenta sono le retribuzioni dei manager. Ora, su questo punto mi dispiace non avere un set di dati organico, che è veramente difficile da costruire. Ad ogni modo, il fenomeno credo che sia ben noto a scala transnazionale. Per esempio, Michel e colleghi, che sono due studiosi, insomma, Michel è uno degli studiosi più rilevanti su questo, più produttivi, insomma, su questo settore, rilevano che la retribuzione degli amministratori delegati statunitensi è passata fra il 79 e il 2005 da un valore pari a 38 volte, ha un valore pari a 262 volte quello del salario medio dei lavoratori. Un'esplosione di ricchezza. Come sapete, questo straordinario aumento della cosiddetta compensation del management di alto rango è una tecnica fondata sulla cosiddetta teoria dell'agenzia che serve a garantire il controllo degli azionisti sull'operato dei manager. Cioè, per invertire la tendenza novecentesca all'emersione di un potere dei tecnici, dei manager tecnici, I manager di nuova generazione, quelli che sono appunto dotati di una, non di una formazione tecnica, ma di una formazione appunto molto più finanziaria che industriale, sono indotti attraverso queste tecniche retributive che commisurano appunto la remunerazione all'andamento del rendimento del capitale dell'impresa, vengono condizionati ad agire appunto nella prospettiva della massimizzazione del rendimento del capitale. Cioè si comportano come se fossero azionisti, come se fossero investitori, perché sono remunerati come gli investitori. In un contesto come quello italiano, la situazione è un po' diversa perché l'azionariato di controllo delle grandi imprese spesso ha legami di tipo personale o familiare con il top management, quindi non c'è così tanto bisogno di costruire questo rapporto fiduciario attraverso degli espedienti remunerativi. Ciononostante, anche in Italia le remunerazioni dei top manager sono esplose. Per esempio, Catani, che è un famoso consulente delle grandi imprese per la remunerazione, dice che fra il 2004 e il 2007, quindi in un periodo di boom finanziario, nelle imprese del paniere MIB, FTSE MIB, la mediana dei bonus è aumentata del 71%. L'incremento è stato del 230% nelle imprese dell'allora indice Midex. Quindi, comunque, anche qua abbiamo assistito appunto ad un aumento vertiginoso di queste retribuzioni. E ripeto, l'aumento di queste retribuzioni ha avuto anche un ruolo trainante per l'aumento di una serie di altri super redditi in altri settori che anch'essi si vanno finanziarizzando. Quindi, primo aspetto, vi dicevo, c'è un'incidenza diretta della finanziarizzazione del business sulla disuguaglianza, sulla distribuzione dei redditi. Sempre più poveri i lavoratori complessivamente intesi come popolazione lavorativa, sempre più ridotta. E sempre invece più remunerati una fascia molto ristretta appunto di super direttori di impresa. La questione che mi interessa di più però è la seconda che vi annunciavo, cioè capire come questo processo che chiamiamo finanziarizzazione sia in realtà un processo di radicale trasformazione della concezione stessa dell'impresa, no? Neil Flickstein, che è un sociologo economico californiano, parla di una trasformazione della concezione del controllo dell'impresa, però a mio modo di vedere è proprio l'idea di impresa che si viene trasformando. Va bene? Soprattutto in Europa, dove sostanzialmente abbiamo una discontinuità maggiore, va bene? Col passaggio appunto dal secondo Novecento al nuovo secolo, al nuovo millennio. Semplificando all'estremo, direi così: per tutto il Novecento, almeno in Europa, ha prevalso una concezione dell'impresa come dispositivo di produzione. Dalla fine del secolo, invece, l'impresa viene interpretata come dispositivo di arricchimento. Quindi è davvero un modo diverso di interpretare l'azione economica, il mestiere dell'imprenditore. Secondo la concezione classicamente europea dell'impresa, che è detta anche concezione renana, come forse sapete, l'imprenditore certamente è interessato all'accumulazione di ricchezza per sé e per la sua famiglia, però questo interesse è mediato da un interesse decisamente più presente, più intenso, se vogliamo, che è l'interesse dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa, no? Walter Rathenau nel 1908, cito da una citazione ne fa Sombart nel Borghese, scriveva così: l'oggetto sul quale l'imprenditore accumula il suo lavoro, le sue preoccupazioni, il suo orgoglio, i suoi desideri, è la sua impresa. Si chiami essa commercio, industria, banca, società di navigazione, teatro o ferrovia, l'impresa gli sta davanti come un essere vivente, che attraverso la sua contabilità, la sua organizzazione, le sue ramificazioni, conduce un'esistenza economica indipendente. L'imprenditore non conosce altro scopo all'infuori di quello di ingrandire questa azienda, di farne un organismo fiorente e di sicuro avvenire. Va bene? Quindi l'interesse immediato dell'imprenditore novecentesco europeo è l'impresa in quanto tale, non è l'accumulazione, non è l'arricchimento. Certo, si guarda alla prosperità familiare, ma c'è la mediazione di questa entità che è concepita come una vera e propria istituzione sociale, un'istituzione produttiva. Oggi siamo sostanzialmente agli antipodi di quell'idea, cioè l'impresa è uno strumento di arricchimento per gli azionisti. Vediamo un indizio molto semplice di questa grande trasformazione, tornando ancora al nostro campione Mediobanca. Quanta parte del margine operativo lordo, cioè del profitto dell'impresa, viene distribuita agli azionisti in forma di dividendi? Cioè, quanta parte di quella ricchezza prodotta se la prendono direttamente gli azionisti anziché utilizzarla per dare prosperità, per garantire prosperità nel medio e lungo termine all'impresa? Sempre di più, passiamo da da poco più del 5% degli anni 70 di margine operativo lordo distribuito in forma di dividendi, appunto del 42%, cioè sostanzialmente mettersi in tasca l'impresa, va bene? Arricchirsi, pur e semplice arricchimento, negli anni 2000. Quindi via via che si impone il dominio del capitale, come abbiamo visto poco fa, muta anche il modo in cui i proprietari interpretano l'impresa. L'impresa non è più appunto una cosa da andare avanti nel medio e lungo termine, in maniera sempre più florida, sempre più prospera, ma è uno strumento per arricchirmi qui e ora. Scusate se brutalizzo un po' ma forse per non annoiarvi, insomma, perché in effetti il discorso è forse un po' complesso, non lo so. Ora, questa mutata concezione dell'impresa, come dicevo all'inizio, è pienamente visibile anche nella trasformazione dei canoni e persino dei concetti basilari della contabilità delle imprese. Spero che riusciate a seguirmi ancora e che non vi abbia annoiati troppo, sì, in questo momento, perché la questione non è semplicissima, però a mio modo di vedere è estremamente importante, va bene? Perché se vogliamo comprendere cos'è il processo di patrimonializzazione dell'economia, dobbiamo veramente guardare a come nelle regole dell'accounting è scritto un diverso modo di concepire l'impresa. Innanzitutto, perché guardare all'accounting? Può sembrare strano, perché un sociologo si dovrebbe occupare della contabilità, guardare come cambia la contabilità? Per un motivo molto semplice in realtà, perché in definitiva non esiste una definizione univoca e universalmente valida in tutti i luoghi e in tutti i tempi di che cosa debba intendersi come l'utile dell'impresa. No. Né esiste una definizione universale della questione a chi deve servire l'impresa, cioè quali interessi l'impresa deve servire. In ultima analisi è l'accounting, la contabilità e in particolare la costruzione delle variabili rilevanti dentro la contabilità, cioè le basi informative essenziali, direbbe Vando Borghi, il nostro amico, dentro l'impresa, no? Le basi informative di orientamento del comportamento dell'impresa sono esse che definiscono in ultima analisi quel che stabilisce qual è la finalità perseguita dall'impresa e la codificano, cioè stabiliscono qual è l'idea di valore, no? Worth, bonum, a quale l'impresa deve fare riferimento. Cioè in definitiva stabiliscono qual è la concezione dell'impresa che stai adoperando. Va bene? Cioè l'accounting essenzialmente è un dispositivo nomenclatorio, no? Cioè istituisce, seleziona alcuni eventi ai quali viene attribuito una serie di valore o disvalore. Va bene? Cioè costruisce un sistema di rilevanza e un sistema di irrilevanza. La base essenziale è ancora la partita doppia di Luca Pacioli, quindi parliamo della fine del 400, però poi i cambiamenti sono stati tantissimi. Allora, a proposito di trasformazione dell'accounting, per provare a essere breve, vi dico soltanto due cose. Entrambe ci indicano lo stesso percorso, la stessa traiettoria, cioè un processo appunto di patrimonializzazione dell'impresa. La prima cosa che vi riferisco è che dal 1 gennaio 2005 tutte le società quotate dell'Unione Europea, quindi parliamo di 7.000 grandi imprese circa, che sono quelle che poi fanno il clima economico complessivo, perché governano poi le catene del valore, eccetera, eccetera, quindi dal loro modo di intendere il business dipende anche il modo di regolare il funzionamento e la logica dell'accumulazione di tutta la catena del valore. Tutte queste imprese hanno iniziato a utilizzare degli standard contabili che si chiamano IFRS, vuol dire International Financial Reporting Standards. Già il nome, già l'etichetta ci dice che è una contabilità di ordine finanziario, non di ordine industriale. D'accordo? Cioè le grandi imprese devono rendicontare sulla base di canoni che sono essenzialmente dei canoni di ordine finanziario. Guardate bene, questo corpus di regole contabili, che è diventato obbligatorio, è redatto ed è continuamente modificato poi da un organismo privato che si chiama International Accounting Standards Board, IASB. Quindi, diciamo, questo processo di standardizzazione delle regole contabili è importante già di per sé perché, diciamo, esprime una profonda innovazione nella governance dei sistemi contabili, no? Cioè, laddove un tempo gli standard contabili erano elaborati dagli stati su base nazionale, oggi invece sono elaborati su base transnazionale da un organismo privato, va bene, finanziato con fondi privati. E E soprattutto però quello che ci interessa sono le trasformazioni di contenuto, le trasformazioni sostantive di questi, no? Che introducono questi canoni. Allora, l'innovazione più significativa riguarda il modo in cui sono valutati gli asset, cioè gli impieghi patrimoniali. Cioè viene introdotto il criterio cosiddetto del fair value, magari ne avete sentito parlare, il cosiddetto valore equo, o giusto valore. In linea di principio il fair value è il valore di mercato corrente degli asset. Questo canone della valutazione degli asset al fair value, cioè al valore corrente, ha sostituito per una larga serie di categorie di immobilizzazioni il criterio del costo storico, che è il criterio tradizionale della contabilità italiana ed europea, no? Quando parliamo di contabilità renana facciamo riferimento a delle scuole di aziendalisti che sono essenzialmente i tedeschi e gli italiani con Gino Zappa, eccetera. C'è una dottrina istituzionalista. Istituzionalista. La differenza fra i due approcci, cioè tra fair value e costo storico, è questa. Cioè, secondo il canone del costo storico, il valore dei beni da iscrivere è dato dal costo, che è tendenzialmente un costo certo, al quale essi sono stati acquistati o sono stati prodotti. Quindi è un costo già fissato, il costo storico per l'appunto. Secondo le regole del fair value accounting, invece, il valore di ciascun asset viene valutato di volta in volta sulla base del suo valore corrente di mercato, che talvolta può risultare da quotazioni disponibili, altre volte deve essere stimato in maniera largamente discrezionale. Ora, vabbè, innanzitutto questo introduce una fortissima aleatorietà dei bilanci, perché il fair value sostanzialmente te lo puoi inventare, te lo puoi inventare. Pensate che nelle società quotate italiane, i cosiddetti intangible assets, che sono appunto i patrimoni immateriali delle imprese, valeva nei bilanci 138 miliardi nel 2005, nel 2010 chissà perché erano 311 miliardi. Va bene, quindi si era più che raddoppiato sostanzialmente, va bene? Magicamente. Quindi c'è un impatto, diciamo, proprio sull'instabilità, sulla speculazione, sul gonfiamento, sul rigonfiamento fittizio dei valori azionari delle imprese, eccetera. Tanto che dopo il crack poi hanno dovuto fare l'impairment cosiddetto, hanno dovuto rivedere un pochino tutte queste cose qua, rimettere a posto i bilanci, eccetera. Quindi c'è un danno di tipo proprio di certezza, no? Di conoscenza. Ma soprattutto, quello che mi interessa farvi notare è che torna con questo criterio una concezione proprietaria e patrimoniale dell'impresa, cioè nell'ottica di questi strumenti non è la produzione di reddito di cui l'impresa è stata capace quello che conta nella valutazione dell'impresa, ma la variazione del valore del suo patrimonio. Cioè quello che conta è quanto riesci a trasformare il valore del tuo patrimonio nella valutazione di mercato. Va bene? Cioè di quanto aumenta il fair value. Quindi si passa da un approccio, appunto quello tradizionale renano, europeo, detto revenue expense approach, detto anche contabilità dinamica o contabilità reddituale, a un approccio invece che è quello tradizionalmente anglosassone, che è il balance sheet approach, detto anche contabilità statica o contabilità patrimoniale. Patrimoniale appunto perché dà rilievo non alla produzione di reddito di cui l'impresa è capace, ma appunto valuta l'impresa come un organismo che deve aumentare il valore del suo patrimonio, d'accordo? Cioè aumentare il valore dei beni nella disponibilità dell'investitore, del proprietario. Questo approccio patrimonialista, ben inteso, era già stato europeo nell'Ottocento, sino a fine Ottocento. Poi era stato sostituito da un approccio reddituale che era più adatto alla concezione istituzionalista, appunto, dell'impresa, no? Secondo la quale, appunto, l'impresa è un'istituzione sociale, in realtà, che deve creare reddito, non deve semplicemente incrementare il valore dei patrimoni. Quindi, insomma, ci è stato imposto adesso di tornare a una concezione ottocentesca che concepisce l'impresa come un patrimonio degli investitori, dei proprietari. Va bene, questa è una radice davvero del processo di patrimonializzazione economica. Cioè, cambia l'ottica, cambia l'ottica. L'impresa è uno strumento di incremento del valore dei patrimoni. Questa concezione, appunto, si chiama, questa concezione della produzione di ricchezza, nel lessico di questi principi si chiama comprehensive income. Ne leggiamo forse una definizione, se non vi scoccia troppo. così vediamo come deve averlo scritta dentro le regole contabili definite da questi organismi internazionali, no? Il comprehensive income è la variazione dell'equity, cioè il patrimonio netto di un'impresa in un dato periodo risultante da transazioni e altre circostanze di fonte non proprietaria. Include tutte le variazioni di patrimonio netto in un dato periodo, a eccezione di quelle che risultano da investimenti proprietari e distribuzioni ai proprietari. Va bene, quindi si tratta della differenza di valore che una partecipazione ha nel momento T con 2 rispetto al momento T con 1. Quindi non misuri un flusso, ma la differenza fra due valori at point in time, in due dati momenti di tempo, no? Cioè, l'earning per share, quanto è aumentato il valore delle tue azioni che rappresentano appunto una quota del patrimonio aziendale. La base concettuale di questa definizione è appunto un'idea di utile che viene appunto espressa nello statement numero 1 del FASB, no? Dell'ente appunto che ha definito, vedete già a partire dal 78 questi criteri. Cioè la concezione dell'utile è questa, ascoltate un attimo, le persone, dice, si impegnano in investimenti, in prestiti e attività di questo tipo, soprattutto per aumentare le loro liquidità. Va bene? Cioè l'ottica degli investitori è un'ottica prettamente patrimoniale. In ultima analisi, l'indice del successo di queste attività è la misura in cui esse fruttano più o meno liquidità di quelle che costano. Un'impresa di successo riceve non soltanto un utile del suo investimento, ma anche un utile su quell'investimento. La valutazione del mercato sul successo atteso di un'impresa nella produzione di un flusso di cassa apprezzabile condiziona i relativi prezzi di mercato dei suoi titoli. Così, dal momento che la capacità di un'impresa di generare flussi di cassa condiziona sia la sua capacità di pagare dividendi e interessi, sia l'andamento dei suoi titoli, i flussi di cassa attesi per gli investitori e per i creditori sono correlati ai flussi di cassa attesi per l'impresa nella quale hanno investito o alla quale hanno fatto credito. Cioè, quello che conta è il rendimento del capitale. Va bene? Quanta liquidità è in grado il capitale che sto investendo nell'impresa, non il capitale che sto utilizzando nell'impresa, non il capitale con cui sto costituendo l'impresa, ma il capitale che sto investendo dentro questa impresa anziché in un'altra, mi rende in un dato arco di tempo. Questo slittamento appunto da un'ottica focalizzata sul reddito, un'ottica focalizzata invece sull'incremento del patrimonio, quindi sull'incremento del valore azionario, avviene anche nella contabilità gestionale, non soltanto nella reportistica, cioè avviene anche negli strumenti che i manager utilizzano per valutare il funzionamento, l'andamento quotidiano delle imprese e quindi per indirizzare l'azione di tutti i settori di business. Quindi lo scopo oggi della funzione finanza delle imprese, che peraltro è sempre più importante, non è quello di ridurre il costo del capitale utilizzato, ma proprio quello di massimizzare il valore del capitale investito. Cioè il controllo contabile deve garantire che l'impresa non soltanto renda remunerativo l'investimento di capitale, ma lo renda più remunerativo rispetto a utilizzi di rischiosità comparabile. Seguitemi ancora un attimo se non vi è troppo pesante. Cioè,
Cos'è la rischiosità? Questo
scusi?
passaggio è molto bello. Cos'è la
rischiosità? Rischiosità? No, no, mi riferivo
Rischiosità. Io ho capito male.
Non so, non credo di aver detto rischio.
La
No, di,
rischiosità.
scusate, rischiosità comparabile. Rischiosità comparabile. Cioè, la logica è questa, cioè
Quali rischi potrei avere?
l'imprenditore
Non ho capito una parola.
non mette più il capitale nell'impresa concependolo come una parte costitutiva dell'impresa. Il capitale diventa semplicemente una merce scarsa che in quanto tale deve essere utilizzata dall'imprenditore, investitore in realtà, valutando quale sia la sede dentro la quale sia l'investimento nel quale quel capitale può rendere di più. Quindi diventa largamente indifferente se il capitale è investito in un'impresa X o in un'impresa Y. Mi sto spiegando? E l'andamento dell'impresa X non si valuta semplicemente sulla base del fatto che effettivamente l'impresa X produca utile, cioè produca un qualche rendimento del capitale, ma si misura sulla base del di più che l'investimento nell'impresa X riesce a produrre rispetto all'investimento nell'impresa Y, assunto Y come un'impresa di rischiosità comparabile all'impresa X. Mi sto spiegando? Quindi sostanzialmente è come le mediane no, nell'abilitazione scientifica nazionale. Ogni anno la mediana che devi superare è quella degli anni precedenti. Quindi per diventare professore associato, professore ordinario, in realtà ogni anno dovremo superare un certo numero di pubblicazioni, sarà sempre più alto. Alla fine ognuno di noi dovrà produrre 200 pubblicazioni all'anno e quindi non faremo altro che scrivere schifezze. Questo è ancora più astruso, sì, perché Ranvur effettivamente il criterio contabile è più o meno lo stesso, va bene? Cioè il bersaglio viene innalzato sempre di più strutturalmente, d'accordo? Perché il criterio di utilità del capitale, appunto, non si misura più semplicemente sulla base di un qualsiasi rendimento, ma sulla base del fatto che siccome il capitale che c'hai è una risorsa scarsa, lo devi fare fruttare il più possibile, d'accordo? Quindi è ben investito soltanto se quell'impresa in cui lo stai investendo produce di più di tutte le altre che hanno una rischiosità comparabile. Va bene? Questa è la differenza fondamentale fra l'idea di utile da un lato e l'idea di valore per gli azionisti, che invece è la base di riferimento, va bene, per il funzionamento concreto delle grandi imprese e quindi di tutte le loro filiere nel tempo presente. Quindi nel
Ma
calcolo
scusa,
dell'utile cosa fai? Sì, prego.
dire, in questo c'è anche un altro discorso, che è quello che per ottenere questo livello di redditività comparata, diciamo più elevata, c'è un aumento generalizzato di quello che è l'elemento di rischio, come elemento di, cioè, il compenso di rischio diventa un elemento anche differenziale rispetto al raggiungimento di una quota più elevata. Per cui, con questo anche un aumento complessivo della volatilità e della rischiosità generalizzata.
Questo può essere, però quello su cui vorrei attrarre la vostra attenzione è che invece l'effetto principale di questa modalità di calcolo è la costante riduzione del capitale investito nell'impresa. Perché?
E c'è anche la leva, l'effetto leva che aumenta,
Certo,
diciamo.
perché sostanzialmente se tu misuri l'andamento dell'impresa sulla base del cosiddetto market value added, cioè appunto il maggior valore che l'azienda acquisisce in un dato momento. Nei mercati azionari, che cosa stai premiando? Stai premiando delta V su C sostanzialmente. Mi corregga il collega Forges se sbaglio, cioè sostanzialmente stai premiando il rendimento che l'impresa riesce a produrre su un denominatore che è il capitale impiegato.
Cioè il ROI,
Quindi, sì,
contabilità d'impresa è il ROI.
esattamente, il ROI. Stiamo parlando del ROI. Allora, il ROI, se vuoi aumentare il ROI, hai due possibilità. O aumenti il delta V, oppure più facilmente diminuisci il C, a parità di delta V. Mi sto spiegando? D'accordo? Ecco dunque la fissazione costante delle grandi imprese di ridurre il più possibile i costi fissi, cioè il capitale impiegato. A cominciare naturalmente, me lo insegnate voi, dai costi del lavoro. Va bene? Ma ecco anche la tendenza alla frammentazione dei processi produttivi, alle esternalizzazioni, all'outsourcing, alle delocalizzazioni, eccetera, eccetera. D'accordo? Cioè diventano esigenze iscritte nel DNA contabile delle imprese contemporanee. D'accordo? Cioè è un cambiamento strutturale proprio, scritto dentro le regole, eh? Scritto dentro le regole contabili delle grandi imprese. Quindi alla base di queste modalità contabili abbiamo l'idea che l'impresa deve essere considerata e valutata nell'ottica dei detentori del capitale, quindi concepita come uno strumento per la massimizzazione del rendimento del capitale. Tant'è come ci insegna un manuale, uno dei più utilizzati in Italia di contabilità aziendale, come Dryden McCree, Anthony Covidiano di McCree, per aumentare il valore dell'EVA, l'Economic Value Added, che è sostanzialmente una versione sofisticata del Market Value Added, è possibile procedere nei modi seguenti. Aumentare il ROI attraverso interventi di reingegnerizzazione dei processi e incrementi di produttività, ma a parità di base di investimento. Quindi rendi più efficiente la cosa. La computerizzazione è una di questi, può essere uno di questi stratagemmi. Effettivamente i processi di automazione ha senso leggerli soltanto come dei processi strumentali rispetto a una concezione di accumulazione che è questa. Non ha senso pensare a Industria 4.0, automazione, digitalizzazione, computerizzazione, eccetera, eccetera, in quanto tali. In quanto tali non esprimono nulla. Li puoi comprendere soltanto se li comprendi come processi che sono strumentali rispetto a queste dinamiche di accumulazione, no? Alienare attività, prodotti o limite di business in cui il ROI risulti inferiore al costo medio ponderato del capitale. Effettuare nuovi investimenti in attività, prodotti e o linee di business che prospettano un ROI superiore al costo medio ponderato del capitale, incrementare i ricavi, margini percentuali di profitto e il tasso di rotazione del capitale, o ancora ridurre il costo medio ponderato del capitale, ma senza influenzare le altre variabili dell'equazione. Ora, le prime due scelte sono delle scelte viziose, diciamo così, perché sono un po' distruttive rispetto all'impresa come entità produttiva. Le altre due invece sarebbero virtuose perché insistono appunto più che altro sull'aumento della razionalizzazione produttiva, però obiettivamente le strade che seguono le imprese in condizioni di concorrenza spietata sono le prime due, cioè tendono appunto alla riduzione del denominatore, alla riduzione del capitale investito. Tutti questi interventi precisa questo manuale perché te lo deve precisare, insomma, a uno studente che deve essere formato a diventare, no? Deve diventare un manager al servizio degli azionisti. Tutti questi interventi sono chiaramente nell'interesse degli azionisti, va bene? Ce lo dicono in maniera molto, molto, diciamo così, molto trasparente. Vedete che anche, insomma, questa è davvero importazione dei canoni anglosassoni in Italia, no? Un manuale americano importato in Italia, ma insomma, tutto questo lavoro l'hanno fatto i bocconiani, no? Agliati, soprattutto Guatri, eccetera, eccetera, cioè le cattedre di contabilità della Bocconi hanno fatto questo lavoro di importazione accademica dei canoni contabili statunitensi e della dottrina appunto del valore dell'azionista. Allora, credo che. Insomma, spero di essere stato chiaro su questi punti. Volevo soltanto appunto precisare che vabbè, è sostanzialmente un'americanizzazione, no? Io mi ricordo sempre, una volta intervistai Claudio Sabattini per Radio Città 103, durante la giornata di Genova, insomma il periodo era quello dei movimenti, e Sabattini diceva, non me lo dimentico mai, guarda che la globalizzazione è americanizzazione, secondo me no, praticamente non è l'un l'altro. E ogni volta che ci penso non riesco a dargli nessun margine di torto, insomma, non mi sembra davvero null'altro che una generalizzazione, universalizzazione dei criteri di riferimento validi nel capitalismo statunitense. Lo dice anche Streeck, no? Guardate che dice, al di là delle varietà dei capitalismi che ci siamo affannati a studiare, diciamo, dagli anni 70 in poi, pensando che fossero estremamente rilevanti, c'è un processo di omologazione dei capitalismi che, ferme tutte le differenze che volete, tuttavia è un processo che sta davvero asfaltando il rilievo di tutte le altre differenze. Allora, fin qua mi sono occupato dei processi di finanziarizzazione delle imprese, chiaramente non ho preso in considerazione altri aspetti della finanziarizzazione. No, prima facevamo riferimento alla finanziarizzazione delle famiglie, cioè la crescente esposizione sia attiva che passiva delle famiglie alle attività finanziarie, cioè sia in termini di investimenti finanziari sia in termini di debiti, di esposizione debitoria. Anche soltanto a limitarsi al minimo, dobbiamo constatare che ci sono opportunità e rischi diseguali nel rendimento del risparmio o nel rischio del debito, no? E che queste opportunità e questi rischi chiaramente sono legati molto alle condizioni di partenza, quindi hanno un'incidenza cumulativa, addirittura ricorsiva sulle disuguaglianze. Ora, chiaramente non vorrei farmi sfuggire l'importanza del profilo normativo di tutta questa vicenda, no? Che chiaramente a voi sarà già noto, però non ce lo dobbiamo dimenticare. Naturalmente la questione meriterebbe una trattazione molto più ampia, qui mi limito a una slide sintetica che ci ricorda in maniera molto semplice come ci sia stata una trasformazione del tutto parallela fra le cosiddette riforme degli scambi finanziari e le cosiddette riforme del lavoro e delle relazioni industriali, no? E tutto questo nell'alternarsi di governi, voi di centrosinistra, voi di centrodestra, cioè sostanzialmente quale che sia stato il governo, l'orientamento politico, così dire, del governo in carica, le riforme strutturali si sono fatte sempre e comunque. Sono riforme che hanno proceduto parallele sul piano della finanziarizzazione dell'economia italiana e sul piano della liquefazione, o se preferite, della liquidazione del lavoro, no? Le tappe fondamentali sul piano finanziario sono la legge 77 dell'83, quindi l'introduzione del fondo mobiliare di diritto italiano, la legge sul financial brokerage del 91, chiaramente tutto il processo di privatizzazione delle imprese ex di diritto pubblico. Non ci dimentichiamo che questo processo in Italia è iniziato più tardi rispetto al Regno Unito, no? Dove sappiamo che è iniziato, all'indomani l'insediamento della signora Thatcher. In Italia è iniziato più tardi, però il volume, se lo misuriamo per capitalizzazioni, è molto più ampio in Italia. Cioè l'Italia per capitalizzazione delle imprese privatizzate è seconda soltanto al Giappone su scala mondiale. Va bene, cioè abbiamo privatizzato tutto il privatizzabile sostanzialmente.
Manca Ciampi. Prima dell'83.
Prima dell'83 ha iniziato lui? Vabbè, grazie. No, comunque sì, appunto, poi possiamo il 95, sì. Ciampi successivo.
Ciampi giovane.
Va bene, poi mi suggerite le cose, le integrazioni a questa tabella, perché
era giovanissimo.
Va bene, comunque no, però l'occasione mi è gradita per insistere anche
è
su
un
una
personalizzare, non si fanno,
l'occasione mi è gradita per insistere su una specificità italiana di queste trasformazioni, cioè l'importanza dei tecnocrati, va bene, e la depoliticizzazione di queste scelte, va bene, cioè tutte le scelte più drastiche sono state fatte o da governi tecnici o da ministri tecnici, oppure comunque attraverso l'intervento di gran commis di Stato che erano legittimati sulla base della loro expertise tecnico-economica. Va bene, pensiamo al rapporto fra tutti, mi viene in mente il rapporto di Monti, allora semplicemente preside, rettore della Bocconi, immediatamente prima della liberalizzazione degli scambi finanziari in Italia. Quindi, un rapporto che dimostrava come in realtà la liberalizzazione finanziaria avrebbe fatto bene al sistema economico italiano. Va bene, commissionato mi pare da Andreatta, se non mi sto
Sì, e
sbagliando.
Andreatta fece quello sulla privatizzazione della siderurgia,
Sulla privatizzazione della siderurgia.
insieme a Savona.
Ma pensate anche soltanto a Prodi. Prodi è la quintessenza di questa commistione, no? Tra legittimazione politica e legittimazione tecnica. D'accordo? Quindi in Italia, paese dove chiaramente le ideologie politiche dei due grandi partiti di massa non avrebbero consentito un approccio così schiettamente liberista come quello che era stato possibile nel Regno Unito per la signora Thatcher, no? Né il PC né l'ADC potevano mai professare una cosa così, diciamo, così dura sul piano sociale, no? E il processo è stato, diciamo, una specie di rivoluzione a bassa intensità, no? Di scardinamento lento ma estremamente penetrante, no? Della regolazione novecentesca dell'economia. Arriviamo appunto nel 98 al testo unico della finanza, che è appunto la legge complessivamente di sistema finanziario del lavoro. Naturalmente, le cosiddette riforme del lavoro, naturalmente non vengo a insegnarvi nulla assolutamente. Allora, niente, credo che sostanzialmente le cose che volevo dirvi a proposito della lettura della nuova di quella che mi sembra essere chiaramente una nuova struttura, un'inedita struttura della produzione della diseguaglianza, mi pare di avervele essenzialmente riferite. Ovviamente molte cose si potrebbero aggiungere, molti profili sono rimasti strani, in particolare occorrerebbe sicuramente una lettura più dettagliata delle tante statistiche che ci sono, sparse qua e là, cioè occorrerebbe un lavoro seriamente interdisciplinare, seriamente transdisciplinare, no? In particolare tra economisti e sociologi. Mi conforta il fatto che ci siano in Italia degli economisti come Guglielmo Forges, avanzati, che sono appunto persone con cui va benissimo lavorare in chiave transdisciplinare. Vi posso riferire, per esempio, che abbiamo per il primo convegno italiano della Società Italiana di Sociologia Economica, che è la nuova creatura, insomma, una nuova società di associazione di rappresentanza dei sociologi economici in Italia, abbiamo organizzato un panel, io e una collega di Torino, che è proprio su questi temi, cioè è intitolato Il rapporto tra finanziarizzazione e produzione delle disuguaglianze, in cui interverranno quattro relazioni sociologiche e quattro relazioni di economisti. C'è Guglielmo Forges, c'è Maurizio Franzini, che è un altro grandissimo esperto di disuguaglianze, c'è Mario Pianta che ha lavorato insieme a Franzini, hanno scritto questo libro molto interessante
Sì.
sulle disuguaglianze, pubblicato dalla Terza. Ci sarà Marta Fana, che probabilmente conoscete un po' tutti. e sull'altro versante i sociologi, quindi facciamo delle relazioni differenti e poi ci discutiamo a chiasma.
Questo quando sarebbe?
Questo a gennaio, il 26 gennaio mi pare, a Roma. Ecco, quindi un altro...
Dove, scusa?
La Sapienza. Ah? La Sapienza. Sì. Se vi servono informazioni scrivetemi angelo.salento@unisalento.it e vi do delle indicazioni più precise.
Sì.
Un altro profilo della questione andrebbe affrontato ed è quello che affrontiamo con il Capitale Quotidiano, e cioè che, se volete, è un profilo che riguarda la disuguaglianza, nelle condizioni materiali di esistenza delle persone. Quindi non parliamo direttamente di reddito o di patrimoni, ma parliamo del modo in cui le persone riescono a vivere, no? A essere effettivamente dei cittadini. Un altro profilo appunto riguarda l'incidenza che questa nuova modalità di intendere l'azione economica ha su quella che noi chiamiamo economia fondamentale, perché anche nell'economia fondamentale sta penetrando, ormai da parecchio, è ampiamente penetrata questa modalità di intendere l'azione economica. Quindi se pensate che abbia ancora una mezz'ora di tempo per parlarvi di questo profilo, io volentieri mi carico un attimo le slide sulle cose, vi dico in due parole cos'è l'economia fondamentale, vi faccio un esempio dello smantellamento di un pezzo di economia fondamentale e poi possiamo insomma introdurre nel dibattito pure questo profilo. Mi dite voi, se volete mi fermo qua, se volete semplicemente facciamo una pausa, come preferite.
Pausa. Prendiamo un sigarettino e poi...
No, aspetta un attimo, un po' d'ordine lì, adesso.